Si segnala ai responsabili della sicurezza che il passeggero Gianluca Nicoletti viaggia da settimane in ogni treno possibile. Quando arriva a destinazione, sale nuovamente su un altro convoglio e riparte, apparentemente senza meta. Non sembra pericoloso, ma durante il viaggio cambia spesso scompartimento, intrattiene strane conversazioni con altri passeggeri, a volte legge, spesso telefona. Riceve messaggi al suo computer e sembra che il tempo non abbia per lui valore. Alcuni informatori riferiscono che alla fine del suo viaggio scombinato, ad aspettarlo, ci sia una donna. Quale rapporto lo leghi a tale donna, dalle nostre fonti, non è stato specificato. In ogni caso, continuate a seguirlo, mentre il treno va.
Il treno va. Perché c'è sempre una donna che aspetta dove terminano i binari. Un programma di Gianluca Nicoletti e Fabrizio Intonti.
Questo è il racconto di una donna incontrata in treno, una donna che mi ha colpito per uno strato indelebile di tristezza che segnava il suo volto e tutta la sua persona. Qualcosa di fatale, di ineluttabile, qualcosa che era molto di più che una ferita aperta, un segno evidente di violenza, era qualcosa che era assimilabile a un lungo, lento, inesorabile avvelenamento, ma di quei veleni che non ti portano alla morte, ti tengono sempre in una zona liminare sospesa fra vita e morte, che forse è la peggior situazione in cui può trovarsi un essere umano per colpa e per responsabilità di un altro essere umano che spaccia l'attenzione morbosa per una sorta di nostalgia di un amore perduto. Non vi illudete mai, chi perseguita un'altra persona non la ama, vuole soltanto la sua distruzione o la sua lenta e inesorabile sofferenza. Quando lo aveva conosciuto quest'uomo?
Ma io ero giovane, avevo 18 anni quando ho conosciuto quello che è stato mio marito. È stato il primo, diciamo, la prima storia importante che ho avuto.
In che tipo di ambiente vivevate? Eravate in provincia, in un paese, una città?
In provincia, sì, siamo nell'Alta Brianza, quindi comunque in piccoli paesi entrambi.
Quindi vi conoscevate magari già da bambini?
No, allora di una. Distanziavamo circa 10 km tra un paese e l'altro, diciamo, ci siamo conosciuti casualmente in un'estate, diciamo, e da lì è nato un po' tutto.
Eravate giovani però, dei ragazzi?
18-19 anni, sì, eravamo veramente giovani, sì, e poi comunque la mia era una delle prime esperienze, quindi anche perché comunque stiamo parlando ormai di più di 25 anni fa, un po' diverso, diciamo.
Beh, 25 anni non è che è cambiato molto da oggi, no?
Un po' secondo me è cambiato rispetto adesso l'approccio comunque anche dei giovani.
E allora com'era? Eravate, diciamo, era già un percorso obbligato, conoscevi una persona, ti fidanzavi e alla fine era quella che ti saresti,
esatto,
sposato. Cioè le famiglie vi conoscevano, diciamo, vi mettevate in casa, come si dice, no?
Ecco, bravissimo.
Fidanzati in casa eravate, ecco.
Perfetto, ha proprio individuato, diciamo che i miei genitori, vabbè, dopo quando è successo tutto, mi hanno ricordato, io non mi ricordo che mi avevano sconsigliato di sposare questa.
Ecco, ma come comincia, come funzionava? Cioè uno conosceva un ragazzo, si usciva, ci si metteva insieme in maniera, penso,
esatto,
abbastanza soft rispetto ai nostri tempi, e poi bisognava dirlo a casa, se no non potevate uscire.
Ma no, non era così, anche perché comunque stiamo parlando del nord Italia, comunque abbastanza non così chiusi, diciamo che, vabbè, i miei genitori, vabbè, oltre al fatto che non potevo fare tardissimo la sera, diciamo che alla fine erano abbastanza aperti per un rapporto.
Quindi poi lei doveva dirgli, sto con un ragazzo.
Sì, beh, certo, sì, assolutamente.
E lui veniva in casa a prenderla, a parlare?
Sì, veniva in casa, dopo un anno che più o meno ci frequentavamo, l'avevo presentato in casa.
Quanti anni siete stati, diciamo, fidanzati in questa situazione?
Nove anni.
9 anni,
sì,
l'assurdità.
Esatto.
9 anni sempre quello il fidanzato, che... veniva a prenderlo, la mamma, il papà, ciao, come stai, così, così.
No, vabbè, diciamo che avevamo il nostro, diciamo che io vivo in una casa abbastanza grande, avevamo il nostro spazio, eravamo abbastanza, sì, nel weekend poi si usciva, come succede adesso, diciamo.
Nove anni di fidanzamento, sì, sono lunghi. Lei lavorava nel frattempo, cosa faceva?
Sì, sì, io ho sempre lavorato, ho fatto inizialmente come impiegata, diciamo.
Prima, e lui cosa faceva?
L'operaio.
Ma lo scopo della vostra unione qual era alla fine? Di sposarvi e andare a vivere insieme o aspettavate il momento migliore? Come funziona?
No, l'idea era quella, sì, assolutamente. Diciamo che io, la mia famiglia, io economicamente stavamo abbastanza bene, lui un po' di meno, però l'idea era quella di raccogliere un po' di soldi per poter poi comprare comunque un qualcosa.
Quindi 9 anni erano gli anni necessari per potersi accasare tranquillamente, ecco.
Esatto, bravissimo. Per diciamo arrivare ad avere comunque una stabilità economica del tipo avere un appartamento, un piccolo lavoro. Era...
E in questi 9 anni non ci sono state ombre, momenti oscuri?
No, beh, ci sono stati alcuni momenti in cui ho avuto dei ripensamenti, però le dico sinceramente, frequentando comunque solo una persona e essendosi un po' tagliata fuori tutto quello che era il resto, mi trovavo anche un po' da sola, anche la paura di cominciare da capo.
Ma perché una volta, adesso, di là che la Brianza, naturalmente non stiamo parlando dell'entroterra, di una regione del meridione, magari c'erano costumi diversi.
No, no,
sì, però il fatto che lei ci avesse un fidanzato, ormai c'aveva il marchio sopra, non, era infrequentabile a qualunque altra persona, usciva col fidanzato e basta.
Sì, alla fine si era un po' tagliati i ponti con il resto, poi è stato uno dei miei errori. Quello della
cioè uscivate con le coppie fidanzate come voi a fare i fidanzatini a quattro, ecco, cose
sì,
del genere.
Sì, anche in due, magari alcune volte c'era comunque la predilezione di uscire anche più che altro da sole, più che in compagnia.
Informiamo i signori viaggiatori che il treno ripartirà tra poco.
Il treno va.
I viaggiatori in ascolto, interessati a fare una chiacchierata sul nostro treno o a sottoporre una vicenda personale, sono pregati di scrivere all'indirizzo mail iltrenova@radio24.it.
Nove anni però uscire sempre da soli così, Ma nemmeno degli amanti clandestini sono costretti a fare questa vita, no?
No, ha ragione, diciamo che non lo so, diciamo che anche l'aspetto del suo carattere portava tante volte a evitare di uscire con altre persone.
Ah, lui non voleva, ma perché cos'era?
No,
scontroso.
Perché no, era abbastanza scontroso, sì, diciamo che mi ricordo, mi è rimasto in mente una volta un nostro amico che aveva detto che frequentare lui bisogna frequentarli in piccole dose perché sennò dopo diventava pesante.
Vabbè, questo molte volte sono i luoghi comuni, sa, le persone.
No, però non aveva tutti i torti, ecco.
Ma lei 9 anni, se l'è sopportato 9 anni, ma chi gliel'ha fatto fare allora? Scusi, non se n'era accorto.
Ma all'epoca no, all'epoca non era.
Con lei non era pesante.
No, non era una cosa gestibile. Cioè, i problemi sono usciti dopo.
Ma un po' c'era anche la paura di rimanere sola, che poi lascio questo.
Quello, sì. Ecco, ho capito. Io lo ammetto, uno dei miei.
Vabbè, ma succede. Mica.
Certo, se avessi avuto più coraggio all'epoca probabilmente.
C'è avuto il momento che diceva meglio che ci sarebbe stato meglio lasciarci, che è stato sul punto di lasciare o di essere.
Allora, l'unica cosa che mi dice di no è mia figlia. Cioè, non rinego tutto quello che ho fatto.
Ma ancora, ancora siamo al fidanzamento, aspetta, ancora.
No, adesso.
Quindi a questo punto siete arrivati al momento fatidico, dopo 9 anni, o ci sposiamo, o se no fine.
Esatto, ci siamo sposati, abbiamo fatto
matrimonio questi normali, con i parenti, con tutti gli inviti.
Sì, esatto, quelli in chiesa, tutto bello.
E vabbè, poi è cominciata la vita a due.
Esatto, dopo vabbè sono passati un po' di anni, lui spingeva per avere un figlio, io mi trovavo bene comunque in una relazione a due perché sapevo che comunque l'avere un figlio cambiava più che altro probabilmente quello che sarebbe stata la mia situazione, quello che poi è successo effettivamente.
Cioè lei voleva avere una vita ancora un po' più libera, era giovane però esatto. Mi sembra ancora, no?
E sì, ho circa 27 anni.
Ma la gente ancora con l'età nemmeno pensa a sposarsi.
Diciamo che un po' di anni fa ci si sposava verso quell'età.
E lui insisteva che voleva questo figlio, no?
Sì, voleva un figlio, vabbè, dopo verso 34, a 34 anni ha avuto mia figlia, diciamo.
Alla fine l'ha accontentato, ha avuto questa figlia. E non ha cambiato le cose questo figlio?
Allora, già prima un po' la situazione era un po' particolare perché comunque questo era lui era una persona molto ipocondriaca anche in passato, da quando lo conoscevo era così, però diciamo che più passavano gli anni più usciva questa sua caratteristica.
Cioè stava sempre male?
Sì, stava male, si spaventava per tutto e poi faceva tabula rasa intorno anche a livello lavorativo, ha cambiato diversi posti di lavoro.
Ma perché? Perché diceva di essere malato e quindi non poteva lavorare?
Esatto.
Ma che tipi di mali aveva? Qual era il suo malattia?
Mal di schiena, mal di stomaco, infatti faceva venire il conato di vomito la mattina per andare a lavorare, cioè cosa
perché non c'aveva voglia di andare forse?
Non lo so, perché non gli piaceva il suo lavoro, non tanto tutti i modi di fare altro, però va bene.
Quindi diciamo aveva dei disturbi psicosomatici che probabilmente gli venivano perché non era contento di quello che faceva, ecco questo.
Può essere, sì, diciamo.
E era difficile gestire questa situazione?
No, era difficile perché andava contro quello che era il mio essere.
Cioè c'era sempre un malato in casa, uno che piangeva, si lamentava.
Ecco, esatto.
Cioè un malato da curare sempre.
No, sempre no, dipendeva dai periodi. Certo che i periodi in cui mi trovavo che avevo questa persona in casa era difficile anche tornare a casa la sera dal lavoro. Quando arrivavo a casa così poi diventava anche, oltre ipocondriaco e spaventato, anche cattivo. Cioè se tu dicevi dai su...
Si arrabbiava.
Muoviti, sì, diventava subito.
Cioè non tollerava che gli si dicesse che la sua era la malattia,
sì,
più che altro.
Esatto, sì, no, infatti.
Se la attribuiva a lui, che poi non era reale, ma faceva anche esami, test.
E poi aveva comunque un dottore, un medico di base, che non dico che aveva capito il personaggio e cercava di venire incontro, gli aveva dato dei piccoli vicinali per controllarsi, queste cose qua che già un po' lo aiutavano.
E quando è stato il momento cruciale che ha capito che la storia proprio così non poteva andare avanti?
Quando alla fine ha avuto la figlia dopo qualche anno, mia figlia dopo 4 anni, qualche anno, ho capito che cioè non avevo due bambini, un bambino in casa, ma ne avevo due.
Cioè,
non reggevo più, nel senso che comunque vabbè avevo tutto il carico della casa su di me.
Ma non c'era nessuno delle reciproche famiglie che vi aiutava, poteva essere un po' sua alleata, parlava con lui?
No, io ero appoggiata sia dalla mia famiglia che dalla sua famiglia. da entrambe le famiglie.
Quindi tutti erano d'accordo, non c'era ambiguità sul fatto che...
No, veniva anche ripreso, anche dal padre, è stato ripreso più volte.
Ma a quel punto non è venuto il sospetto che potesse essere proprio un disturbo mentale, psichico, qualcosa che doveva curarsi, magari invece che dal medico andare da un neurologo, uno psichiatra, può essere uno psicologo.
Ma sentirsi dire queste cose qua... Diciamo che non tutti...
Cioè era indicibile questa cosa, lui avesse un disturbo mentale, era indicibile. Ecco, cosa succede a questo punto? C'è un segnale per cui lei dice oltre qua non si può andare?
No, io ho tentato, diciamo l'anno prima che me ne andassi di casa, di chiedergli di andare a farci aiutare come coppia, ho detto magari facendoci aiutare come coppia.
Ah, diciamo sì, una terapia di coppia.
Esatto.
Però terapia di coppia includeva anche lei nelle responsabilità, lei che c'entrava?
Sì, vabbè, però...
Cioè per aiutarlo, ecco, per aiutarlo, mi ci metto io anch'io dentro.
C'era, esatto, ma non ne voleva sapere assolutamente, non se ne parla.
Perché lei aveva posto il problema che il rapporto era in crisi, questo lui l'aveva capito.
Era evidente, sì, era evidente questa cosa.
Cioè, e di questo lui se ne faceva carico, se ne preoccupava oppure...
No, lui era sempre lo stesso. Lui sempre...
Cioè era secondario rispetto ai suoi mali il fatto che la moglie si era allontanata, non gliene importava nulla.
Sì, no, infatti, no, lui non lo vedeva neanche, secondo me, penso. Infatti, vabbè, mi sono spaventata quando la mia figlia ha detto che aveva circa 4 anni. Ha iniziato ad avere i suoi stessi comportamenti, ha assorbito i suoi comportamenti.
Anche la bambina?
Quando aveva dei problemi, ma poi me l'ha confermato anche il mio psicologo, quando aveva dei problemi, non voleva fare qualcosa, ha iniziato lei a fare la stessa cosa che faceva sui padri.
Beh, visto che funzionava.
I conati di vomito.
Sì, ma al volto scusi, se lo inducevano, cioè come fanno le persone anoresche, si infilavano...
Non so se ne è provato a capitare l'ansia.
Si infilavano le dita in bocca o vomitavano?
No, ti viene proprio...
Ah, gli venivano?
Sì, ti viene proprio la mattina, ti alzi con talmente in ansia che ti viene proprio... Comunque nel momento in cui ho visto che la cosa si iniziava a diventare pesante e addirittura comunque anche questo stato veniva presa un po' anche dalla mia mamma, ho detto no, io va bene uno sì, ma anche averne due uguali anche no.
Ma lei nel frattempo era soltanto casa e famiglia, cioè non aveva...
Casa, famiglia e lavoro.
E lavoro,
Doppio lavoro, perché visto che
lui non lavorava, doveva lavorare per...
No, lavorava, però c'erano momenti per comunque, vabbè, si teneva un tenore di vita leggermente più alto rispetto alle nostre possibilità, per cui alla fine si era trovato comodo che la sottoscritta, oltre alle sue 8 ore lavorative, si era trovata un lavoretto sempre di aiuto contabilità.
Ma lui non gli veniva un po' di scrupolo che la moglie lavorava tanto, lui non faceva meno, non si poneva il problema?
No, non se l'è mai posto, sinceramente, comunque fa niente.
E alla fa fine niente, ho preso... però lei glielo lasciava...
E anche per... vabbè, era comodo, alla fine le dico sinceramente, avere comunque una certa tranquillità economica da...
Ma poteva darsi da fare un po' anche lui, non so, non glielo diceva mai, dice ma datti la fabbrica, non è che stava male alla fine, non è che aveva malattie accertate che lo rendevano invalido.
Io a un certo punto era forse perché ero abituata comunque sempre,
diciamo che era meno fatica occuparsene, esatto, lei che convincere,
esatto,
lui,
esatto.
Succede,
a casa io,
succede così, uno dice allora me ne occupo io, faccio meno fatica che convincere l'altra persona, è triste ma è così.
Vabbè, comunque alla fine il discorso è stato che negli ultimi periodi io continuavo a dire che così non potevo, lui mi ha detto che comunque da casa lui non se ne sarebbe mai andato. Allora io ho preso mia figlia, me ne sono tornata dai miei genitori, tenendo presente che la casa era più mia che sua, però sinceramente in quel momento lì non ho visto la problematica di abbandonare quello che era il tutto e tornare a vivere con i miei genitori, con mia figlia. E da lì è nato...
Quindi il dubbio era che sì, lei diceva basta, mi voglio separare, ma nessuno mette al piede fuori di casa.
No, lui me l'aveva detto, io da qua, quando ci sono state le ultime litigate proprio di quelle furenti, io da qua calcoli che io sono stata tra le altre cose accusata di aver abbandonato il tetto coniugale, cioè non è stata una cosa così semplice, perché la reazione non è stata delle più semplici, abbiamo subito attivato comunque, avuto un incontro con una psicologa che ha cercato di farlo ragionare un attimino, abbiamo fatto degli incontri, mi ha consigliato, a me uno psicologo e a lui uno psichiatra.
Sì.
Però aveva subito denotato che lei non poteva seguire questa nostra situazione perché era veramente borderline, abbastanza pesante. Lui era proprio arrabbiatissimo, come non accettava la cosa, e ha iniziato a mandarmi messaggi di ogni genere. This is not a love song. Happy to have, not to have not. Big business is very wise. I'm crossing over into enterprise. This is not a love song. 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 I'm adaptable now. I like my new.
Informiamo i signori viaggiatori che il treno ripartirà tra poco.
Il treno va.
Si ricorda ai signori passeggeri di non lasciare incustoditi i propri bagagli durante il viaggio.
Voi vi vedevate, avevate qualche rapporto ancora oppure ormai eravate proprio tagliato?
No, non c'era più nessun rapporto, ormai se non poi si era messo di mezzo quelli illegali.
Ah, ecco. Quindi cosa eravate? Sulla via della separazione?
Via della separazione, ci sono voluti 4 anni per arrivare alla separazione. Io sono andata via di casa nel 2012 e mi sono separata nel 2016.
E nel frattempo lui cosa faceva? Lui non accettava questa cosa?
No, non l'ha accettato. Io ho fatto... non mi ricordo, mi sembra 3 denunce di stalking. Lui non ha mai accettato questa situazione, ha iniziato, ma come l'ho detto, a mandarmi messaggi pesanti, ma mi chiamava, mi seguiva
sul telefono, il telefonino.
Sì, sul telefonino si faceva trovare davanti al posto di lavoro, cioè non ha mai alzato le mani, quello che devo
dire. Ma lui cosa viveva in quel periodo? Cosa faceva?
Lavorava e basta.
Ah, lavorava. E tutti i giorni veniva a cercare lei al posto di lavoro?
No, tutti i giorni a cercare me al posto di lavoro no, però diciamo che tutti i giorni mi chiamavano, mi continuavano a mandare messaggi.
E che diceva lui? Cosa diceva in questi messaggi?
No, mi augurava la morte, era comunque già il periodo in cui c'erano questi femminicidi, mi diceva che ero fortunata se lui non era come gli altri uomini, che non mi aveva ancora ammazzato.
E perché la dovrebbe ammazzare? Perché se n'era andata?
Esatto, certo.
Ma lui non capiva che alla fine una persona può anche decidere che non gli va più di stare con un'altra, questo non lo accettava.
No. lui non l'ha accettato, ma alla fine guardi che è stato difficile farlo anche accettare ad altri. Cioè, stavo proprio dicendo che questo perbenismo cattolico che c'è comunque in Italia porta ad avere una mentalità per cui una donna non può andare via di casa, cioè anche se siamo nel 2020, le assicuro che c'è questa mentalità.
Per fortuna parliamo della Brianza avanzata, scusi, ma le famiglie avevano detto che stavano con lei, non erano d'accordo con
allora,
lei?
Allora, la mia famiglia era d'accordo, la famiglia di mio ex marito nel momento in cui sono uscita di casa ha cambiato completamente.
Difendeva il figlio. Difende il figlio, beh, quello un po' ci sta, è chiaro.
Sì, sì, ma ha chiesto di ripensarci, io quando è stato dire ho detto no.
Ma su che basi di ripensarci? Che lui era un poveraccio, che tutto sono.
Esatto, cioè, che esatto.
Che la fa l'infermiera tutta la vita.
Che l'avrebbero fatto ragionare, che qualcosa si sarebbe fatto, ma io non avevo più per da dare, quindi basta. Comunque le assicuro che vabbè, abbiamo iniziato con questi iter qua, mi seguiva via dicendo, e comunque la prima psicologa che abbiamo incontrato aveva comunque stabilito una specie di calendario anche per mia figlia, e lui comunque ha sempre visto sua figlia, nel senso non ci sono stati mai dei periodi per cui non aveva degli incontri, mezza giornata, una giornata, il weekend, quello che è comunque. E poi comunque si è iniziato quello che era l'iter della separazione, comunque del tribunale. Inizialmente è stato giustificato dicendo che era un periodo in cui stava soffrendo, allora per cui io mi ricordo che il primo giudice che avevamo incontrato è stato abbastanza magnanimo, appunto dicendo che visto che stava soffrendo era giustificata un po' questa situazione, che si sarebbe portata avanti l'iter della separazione e via dicendo.
Cioè non aveva ammesso che c'era un reato di persecuzione, di stalking?
No, assolutamente, era stato messo come proprio lui, perché comunque lui quando si presentava davanti a quelle che erano le forze dell'ordine, a quello che era la legge, si presentava come un povero, misero, testa bassa, quindi un po' veniva anche giustificato, diciamo.
Diciamo che era giustificato l'uomo in quel senso, lei era la donna spietata che l'aveva lasciato.
Esatto.
Ma lei era un'altra persona oppure era
all'epoca no, all'epoca no.
Quindi non poteva nemmeno essere accusata, accusata, poi era suo diritto anche quello se ne piaceva un altro, ma era stata solo disperazione.
Era il voler comunque cercare di cambiare vita, di cominciare in qualche modo, diciamo, esatto.
Ma lei cosa c'aveva? Come atti concreti, quali erano gli atti concreti che lui la stesse perseguitando?
Erano stampati i messaggi su WhatsApp, ma paginate nei miei messaggi.
Eh beh, questo è stalking, che non è che si giustifica.
No, assolutamente, ma si presentava davanti a casa mia, si metteva a bussare. La mia fortuna è che io comunque vivevo con i miei genitori, infatti non mi sarei mai potuta permettere di andare a vivere da sola in una situazione del genere.
Le sembra poco, è un attentato alla libertà. Lei era costretta a fare la figlia di mamma, ancora già adulta, con una figlia, perché era terrorizzata lui che la veniva a prendere sotto casa. Mi sembra una cosa atroce.
Comunque mi sono trovata da voi davanti, vabbè, a discutere con o a parlare con il maresciallo che mi stava seguendo, che alla fine mi aveva detto semplicemente: guarda, te lo dico a cuore aperto, finché non ti metti le mani addosso
non ti posso fare
casa. Non si porta a casa niente, cioè facciamo le denunce tutte, ma finché non ti vedo, cioè non vedo un occhio nero, cioè alla fine.
Vabbè, gusto è brutto pensarlo, però.
Ma effettivamente era così, finché non c'erano comunque delle
violenze. E comunque aveva trovato una maniera di perseguitarla e farla soffrire in maniera, diciamo, fra virgolette, intelligente, non lasciando segni, facendo degli atti che era difficile poi a provare fino in fondo che erano atti persecutori. Sì, ha mandato tanti messaggi, già quello è un reato, capito? Indubbiamente è un reato, ma non arriva proprio alla violenza fisica, forse.
Non è la violenza fisica, ma lo stalking alla fine non è violenza, come violenza fisica.
Io non lo so, vedo una privazione della libertà, uno non si può muovere, uno si trova una persona sotto casa che ti perseguita, e in queste situazioni è difficile far valere i propri diritti. Lei che c'è passata?
Sì, no, le assicuro. Ma infatti sorrido quando vedo questi programmi sulla difesa della donna in cui dicono di denunciare. Poi sicuramente ci sono i casi che vanno subito a buon fine. Io le dico di denunce, ne ho fatte tante, ma prima di arrivare a portare a casa qualcosa, ho portato a casa qualcosa quando ho speso il mio cellulare, ho caricato un'app sul mio cellulare che registrava le chiamate e ho portato in tribunale le chiamate che lui faceva a sua figlia. Allora lì è stato condannato penalmente.
E cosa diceva queste chiamate?
Erano chiamate pesanti in cui mi veniva data a me della puttana e alla figlia tale quale a me.
Sono degli atti che denotano proprio una volontà reale e precisa di nuocere, perché una bambina ai 9 anni, capisco che è impossibile non coinvolgere i figli nei problemi dei genitori, però questa è un'azione diretta di disturbo.
Visto che lui non interagiva con me, perché con me non parlava più al telefono, perché gli era stato completamente vietato di avere...
Interagiva con la bambina.
E interagiva con la bambina perché lui aveva diritto giornalmente di sentire sua figlia.
Senta, ma in tutto questo abbiamo nominato soltanto le famiglie, ma lei non aveva un'amica, un amico, qualcuno solidale che le stesse vicino? Non c'era una rete parallela a quella familiare che potesse in qualche maniera, non dico essere di mediazione, ma cercare in qualche maniera di o parlare con lui o parlare con lei o fargli sentire che non era proprio sola?
Ma guardi, con lui mi hanno parlato tante persone, ha tentato tante persone di farlo ragionare, ma lui aveva questo suo lutto che non riusciva a superare, questo suo lutto di perdita che non riusciva a superare, che era l'aver perso comunque.
Ma lui cosa voleva? Se lui gli avesse detto qual è il tuo scopo, riportarti a casa, riportare a casa la moglie?
Penso farmela pagare.
Ah, fargliela pagare, basta, ecco, ormai non era più interessato.
Non poteva penso che aveva l'idea di riportarmi a casa, di ricreare una famiglia dopo tutto quello che era successo, nel senso...
Non ha mai provato a dire ricominciamo da capo, cambierò?
No, erano successe troppe cose, cioè nel senso...
Non c'è mai stato in tutta questa fase un desiderio da parte sua di rimettiamo le cose insieme, no?
Mia, no, io assolutamente no, anzi.
Quindi aveva desiderio, ce la devo far pagare. Però c'è da dire, devo fargliela pagare, cos'è? La perseguitava per tutta la vita? Qual era il finale di tutto questo?
Non lo so, io vivo male, ma vivi male anche tu, nel senso...
Il mio dolore ti deve contaminare. Ma guarda, questa è l'anticamera delle persone che poi ammazzano, uccidono i figli, uccidono loro stesse, tutto comincia così, non voler elaborare un lutto, dire bene, farla pagare in una maniera estrema è proprio questa, cioè guarda cosa sono capace di fare. Infatti ecco, tutto sommato nel dolore per fortuna non ha avuto un esito tragico questa cosa, no?
No, perché comunque siamo sempre rimasti su una linea...
Questo è già positivo comunque, no? Che non è mai sfociato in atti violenti fisici, ecco. E poi com'è finita la storia alla fine? Cos'è che oggi com'è la sua vita?
Allora, la mia fortuna è stata che, come le stavo dicendo prima, che a livello penale sono riuscita a farlo condannare.
E ma questa condanna cosa? L'è stato arrestato? È stato...
No, condanna con la condizionale, perché...
E questo è riuscito a scoraggiarlo?
Sì, è una specie di spada di Damocle che ha sotto la testa.
Vabbè, questo è già positivo, se diciamo, infatti, è un deterrente, di solito se uno proprio...
Bravissimo.
Quindi significa che però non era proprio folle, era molto lucido, perché... la follia non guarda in faccia nemmeno di fronte a una condanna, vuol dire che ha capito che non può più andare avanti su questa strada.
Esatto, bravissimo.
Ha capito, ha detto vabbè, di fronte a questo, perché se lui insiste si scotta questo e quell'altro, diciamo.
Esatto, bravissimo, sì, adesso rischierebbe veramente.
E lui cosa fa adesso? Cosa fa lui? Da solo?
Adesso vabbè, vive da solo, vabbè, ha un rapporto più sereno anche con la figlia, perché probabilmente ha capito che se continuava comunque come stava continuando avrebbe perso.
Non si è ricostruito una sua vita sentimentale?
No, che io sappia no. Mais où va le monde? Pourquoi des fois je me demande si les filles et les garçons sont si cruels? Où sont mes vrais amis? Pourquoi je me méfie? Qu'a-t-on pu bien faire de tous ces sacrifices? Oui, personne n'est fidèle, mais pourtant la vie doit rester toujours belle. Et peu importe si l'homme reste si cruel avec ce qu'il est, il faut sans doute pardonner, mettre son ego de côté. Pourquoi tout le monde se ment et se trompe jusqu'à se traîner dans la misère la plus totale? Donner ma confiance et mon cœur, pourquoi ça me fait si peur? Est-ce bien normal? Non, c'est pas normal. Thank you.
l'estime pour moi, je n'ai plus l'estime pour toi. Tant pis pour ça, tant pis pour ça. Je continue mon chemin, tu es déjà très très loin. Très loin derrière moi, très loin derrière moi. Oui, c'était une belle histoire pour finalement taire mon regard foudroyé, sans me retourner. Je pars comme je suis venu, encore plus déçu. Et le pire dans tout ça, c'est que je reste un inconnu pour toi. Par pitié, arrêtez de me planter des couteaux dans le dos, où mon corps va finir par devenir un filet de cicatrices qui ne retiendra en moi que les mauvais côtés de toi. Désormais je n'en peux plus, je veux partir très très loin. Je pleure et je renie, c'est la larme de trop qui fait déborder mes yeux et m'a rendu malheureux. Mais où va le monde? Où va le monde?
Avvertono i signori passeggeri che il treno effettuerà una breve sosta per le informazioni sul traffico. Restate in ascolto.
Il treno va.
Si pregano i signori passeggeri di abbassare la suoneria del cellulare per non recare disturbo agli altri viaggiatori.
Lei pensa, quest'uomo ha avuto una donna nella vita, sempre quella, e vive nel rimorso e nella rabbia verso l'unica donna perché non ce l'ha più. Un po' triste come vita, no?
Questo.
Lei si è ricostruita una vita sua.
Io dopo comunque, vabbè, una persona che già conoscevo come amico è diventato quello che tutt'oggi è mio compagno. Non sto ancora convivendo con lui perché, vabbè, vi assicuro che fino a poco tempo fa, prima della condanna penale, non me lo sarei potuto comunque permettere.
Era rischioso, okay. Era rischioso.
Sì, sì.
Ma questa cosa la vivete apertamente, cioè lo sanno, si sa, oppure dovete essere...
Sì, adesso ormai
è noto, ecco.
Diciamo, è noto, diciamo, lo frequento non assiduamente perché comunque la mia vita è molto...
Sì, ma è trovata diciamo, una persona che gli sta vicino, com'è giusto. La casa poi chi se l'è tenuta alla fine?
E l'abbiamo venduta.
Ah, venduta, avete fatto a metà. Ah, beh, che è la cosa migliore, sì. Salomonica, è per forza. Diciamo, il suo compagno conosce l'ex marito? Si conosce?
No,
sì.
No, assolutamente no, non conosce ancora neanche mia figlia, l'ha vista un paio di volte.
Ah, beh, quindi è una cosa molto sul, ancora, diciamo, in embrione.
È molto soft, sì, non ho potuto far diversamente.
E d'altronde se la sta pian piano costruendo. Beh, per lei esiste ancora la paura possa riaprirsi questa vicenda in maniera negativa, oppure pensa che conoscendolo adesso si è calmato?
Penso sinceramente che con questa, io sono fiduciosa per questa condanna, nel senso, io penso che l'unica cosa che lo ferma adesso è quello.
Quindi non ha più avuto nessun avvisaglio, nessuno per telefonata, nessuna diciamo posta su...
No, vabbè, lui ha ancora le sue uscite, quando è nei momenti bui si vede che la persona è sempre quella, cioè,
ma quindi ancora le telefona?
No, non mi telefona, però quando i messaggi, si capisce quando un messaggio è di una persona nervosa, lo vedo quando devo subito chiudere per non avere problemi, cioè la persona è sempre la stessa, non cambi.
Beh, questo mi sembra.
La condanna penale serve soltanto per fermarlo, ma la persona è quella.
Ma lei mi sembra, è una persona ancora giovane. Come pensi che potrebbe continuare la vita con questa cosa vicina che potrebbe durare per sempre? Non gli viene in mente
durerà
forse?
Durerà per sempre, perché il problema
è questo, penso anche.
Con lui una figlia è quello. Una donna rimane legata a vita con.
Ma mica sempre, se uno a un certo punto le vite cambiano, si biforcano. Il problema è che in un piccolo. Se continuate a abitare in un piccolo centro promiscui, perché a quanto state di distanza?
Adesso è un po' di più, ma non tanto.
Vabbè, parla sempre 7-8 km, 10
km. Sì, 5 km.
5 km è una passeggiata. Non è che. Non ho mai pensato che alla fine sarebbe più salutare per lei proprio cambiare area completamente. È impossibile.
E rimettermi in gioco, guardi, sono stati 8 anni di. Non so di che cosa posso dire, di. tremendi. Dovrei pensarvi di rimettermi in gioco adesso, non so fare le...
Vabbè, in gioco ci si sta pian piano rimettendo, solo che, ecco, questa persona amica sua lo sa che si prende anche una bella responsabilità, perché dovrà farle, diciamo, da salvaguardia e da guardiano, perché alla fine c'è sempre comunque l'idea che c'è una persona pericolosa o fastidiosa, diciamo fastidiosa.
No, lo sa, è entrato nel mio percorso di vita quando siamo ancora
Ma quindi è una brava persona, perché si prende un bel carico, se le vuol bene, si vede.
Sì, no, assolutamente, sì. Da quel punto di vista io sono stato molto fortunata, l'avrei conosciuto comunque uno psicologo che è stato veramente un toccasano.
Senta, la bambina invece come si sta comportando? Riesce a elaborare questa storia che non sarà stata bella anche per lei, per quello che avrà visto, capito?
E adesso sta vivendo questa situazione di cambiamento di suo padre, la vive bene, perché anche con lei lui ha comunque cambiato atteggiamento e diciamo...
Cioè, come normalmente un figlio di genitori separati sta un po' con uno e un po' con l'altro.
Esatto, sì, diciamo che la situazione è un po' diversa, altrimenti magari si doveva passare la sera con un padre arrabbiato, nervoso, irascibile e via dicendo, adesso la situazione è decisamente migliorata. Poi vedremo, che passare degli anni lei crescerà sicuramente e spero che farà le sue scelte con un po' di testa.
Vabbè, ce l'aspetta qualche anno, che ancora mi sembra che sia piccolo.
Sì, infatti.
Ma la sento sempre un po' triste, però, ma se dovesse fare una somma, ha l'impressione che ha avuto tanti anni della sua vita bruciati in maniera inutile, che poteva usarli diversamente, cioè questa
bravissimo,
è l'impressione.
Bravissimo, sì.
Cioè, tutti...
otto anni
non è, sì, sono tanti, ma davanti c'è un pezzo di vita enorme ancora.
No, certo, ma dipende cosa ti è successo in questi otto anni.
Sì, ma questo me lo immagino, 8 anni di buio, di buio totale.
No,
questo...
ma anche le batoste dei tribunali, dei...
No, quando uno entra nei meandri giudiziari non sai come entra, non sai come ne esci.
Esatto, non è così.
Anche se ne esci vincitore, ne esci molto ammaccato, questo è comprensibile, questo lo capisco. Sono percorsi che segnano, perché uno è sempre... giustificare quello che per lui è la verità, però deve sempre provarla, giustificarla, giustamente, perché è un tribunale, deve sempre ripetere comunque, sempre con il rischio di non essere capito, non essere creduto, immagino.
No, infatti, e poi dipende che ti trovi davanti.
I rapporti con l'altra famiglia non ce li ha più con la famiglia di lui?
No, assolutamente no, non ne visti né sentiti, li sentiti raramente qualche volta.
Ma si è fatta qualche altra amicizia, a parte il fidanzato, esce un po' con un po' di... un po' di persone, amiche, cioè vive un po' più allegra, no?
Nel senso che le dico, come le ho detto, ho messo il punto a capo questi ultimi mesi.
Sono mica dico di fare cose folli, ma che ne so,
no, lo so,
vivere un po' più di allegria, perché è una persona giovane, perché dovrebbe, non può avere tutta la vita nel cruccio di una persona con cui ha avuto
un
problema.
Ci sono altre problematiche, vabbè, comunque sono tornata con il medico, dovrei riuscire a riprendermi la mia vita.
Ancora vive con i genitori adesso?
Vivo ancora con i genitori.
Certo, e mi rendo conto che vive con papà e mamma, anche se è libera, va una casa grande, i suoi spazi. Cioè, lei non può una sera passare col suo fidanzato tranquilla a casa sua, non è mica facile, sai, questo.
No, non è semplice, diciamo che adesso poi i miei genitori sono avanti di età, quindi hanno i loro problemi.
E quindi rischia di ritornare nuovamente a doversi occupare di persone che stanno male, ecco.
Sì,
questa volta vere.
Esatto.
Guarda, io se posso farle un augurio, ma veramente di cuore, di uscire da questo meccanismo di paese, di provincia, che sembra che tutto è un destino ineluttabile. Cioè, lei provi a immaginare che il suo destino non è far l'infermiera sempre a persone che hanno bisogno. C'è questo fidanzato, che tutto sommato mi sembra una persona comprensiva, se possibile faccia un piano di fuga con questa persona e scappi via da tutti, tenendosi la bambina, portandosi la bambina. Secondo me finché rimane lì in quell'ambiente avvelenato, non so, rimarrà sempre questo velo di tristezza che mi sembra assolutamente indissolubile dal suo sguardo alla sua persona. Le faccio i migliori auguri comunque, buon viaggio, alla prossima.
Grazie,
a presto.
Grazie. When they kick at your front door, how you gonna come with your hands on your head or on the trigger of your gun when the law break in?
have you gonna go? Shot down on the pavement, or waiting on death row? You can crush us, you can bruise us, but you have to answer too. Oh, the guns of Brixton. Money feels good, and your life, you like it well. But surely your time will come, as in heaven, as in hell. You see, he feels like Ivan, born under the Brixton sun. His game is called surviving. At the end of the hunter they come. You know, it means no mercy. They caught him with a gun. No need for the Black Maria. Goodbye to the Brixton.
Ricorda che è attivo il servizio di prenotazione via mail all'indirizzo il treno va @radio24.it.